Quando sono le 8 in punto, buongiorno a chi è in ascolto. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come avete sentito, è ancora aperta la campagna di radio abbonamento di Giror 2024, quindi vi invitiamo a sottoscrivere. Basta andare sul sito della radio, cliccare sul banner del radio abbonamento e contribuire a tenere, diciamo, questa radio in FM, anche in DAB e soprattutto libera da padroni, padrini, sponsor e pubblicità. Come ogni mattina inizieremo a breve la lettura delle prime pagine dei quotidiani, che sono, diciamo, tutte concentrate sulla notizia che è arrivata ieri in serata, ovvero la decisione di Joe Biden di rinunciare alla corsa alla Casa Bianca, lasciando spazio alla sua vice Kamala Harris. A questo tema tutti i quotidiani dedicano non solo l'apertura ma anche le prime pagine interne. Ci sono però anche altri temi, in primis l'aggressione al giornalista della Stampa da parte di Casa Pound a Torino, ma anche diciamo la decisione della Corte di Cassazione di rimandare in appello un processo per femminicidio, e giustificando questa decisione sostanzialmente con lo stress da Covid del femminicida e quindi riconoscendo sostanzialmente un'infermità mentale temporanea. La Corte di Cassazione ha quindi rimandato in appello, diciamo, questa vicenda, invitando le autorità giudicanti a adottare le attenuanti generiche. Di questo parleremo anche dell'ennesima boutade della Lega, il DDL a firma di, ora non ricordo chi, dopo ve lo dico, con che ha l'obiettivo, insomma, di vietare l'utilizzo della femminile in tutti gli atti pubblici, bandi pubblici, concorsi, insomma tutto ciò, tutti quei documenti che hanno una rilevanza pubblica e generale, insomma il divieto di utilizzare il femminile, soprattutto la declinazione al femminile di cariche, incarichi, professioni, eccetera. Anche di questo proveremo un po' a parlare, purtroppo ci tocca. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. E però prima di farlo, chiaramente bisogna iniziare la rassegna come si deve. In particolare questo vuol dire farvi ascoltare la sigla della rassegna stampa di Radio Onda Rossa.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Buongiorno brigadiere, come vede? Si lavigna.
Boom boom, bussano che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spio dal buco che palle la diga. Su un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Qua c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non gli va a far. Non ha questa velleità, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hard disk. Mi spostano giù strada per controllare macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo. Inizio a bestemmiare quando s'apre la porta, in bocca pure Nada Lestrigo.
Bella me, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. Cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, se un questurino abbaia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa bellità, infamità.
E allora, quando sono le 8:06, inizierei appunto la lettura dei quotidiani di oggi. Iniziamo con La Stampa. Bye bye Biden, questo è il gioco di parola, con una foto di Biden al microfono e sullo sfondo Kamala Harris. Si ritira dalla corsa presidenziale e chiede al partito di sostenere Kamala Harris. Trump: battere lei sarà ancora più facile. E diciamo a corredo di questa notizia di apertura, due articoli di commento già dalla prima pagina. Uno a firma di Alan Friedman, la balcanizzazione dei Dem, e poi Stefano Stefanini, ora è tutta un'altra gara. Le prime pagine interne della Stampa sono appunto dedicate a questo tema. La resa di Joe è il titolo dell'articolo di Alberto Simoni, che diciamo ricostruisce un po' le fila di queste ultime concitate ore. Ieri appunto Biden ha pubblicato sui social una lettera destinata diciamo al Partito Democratico, in generale agli elettori democratici, dicendo che sebbene fosse mia intenzione perseguire la rielezione, dice, credo che sia nel migliore interesse del mio partito e del paese che io mi dimetta e mi concentri esclusivamente sull'adempimento dei miei doveri di presidente per il resto del mio mandato. Parlerò alla nazione questa settimana. E l'analisi di Alan Friedman appunto invece la trovate a pagina 3. Piegato dall'elite democratica, ma il partito è spaccato sul dopo, una convention aperta e a rischio caos, e di fronte c'è un avversario nemico della democrazia. Diciamo, dopo l'annuncio appunto di Joe Biden e l'investitura diretta di Kamala Harris, ci sono stati dei malumori all'interno del Partito Democratico, con alcuni che chiedono una procedura trasparente per la nomina del prossimo candidato o candidata. Ma in ogni caso, a pagina 4 Simona Siri firma già un ritratto del personaggio, in questo caso appunto Kamala Harris, con un articolo intitolato L'ora di Kamala. Sulla scelta di Harris convergono alla fine tutte le correnti democratiche, la strada della alla nomination è spianata, un onore, pronta a battere Trump. E è notizia insomma di oggi anche che Netanyahu è atteso a Washington, in programma un summit con il presidente in carica, sullo sfondo la nuova guerra con lo Yemen, giallo su chi vedrà. Questo è l'articolo di Fabiana Magri, corrispondente da Tel Aviv della Stampa, che trovate a pagina 4. Invece a pagina 5 c'è l'analisi di Stefano Stefanini. Harris inizia la corsa da sfavorita, ma può convincere gli indipendenti. Biden era in grado di strappare al tycoon i voti dei bianchi delusi dalla globalizzazione, e lei ha radici completamente diverse. Donne, minoranze e indecisi saranno il suo bacino. E ovviamente le reazioni alla scelta di Joe Biden si sono rimbalzate in tutto il globo. Putin ha detto che ora cambia tutto. Tajani vicini agli Stati Uniti. Scholz: la sua decisione merita rispetto. tutto. Queste, diciamo, le prime reazioni a caldo. Un ringraziamento appunto è arrivato a Biden dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha sottolineato come la sua decisione appunto di ritirarsi meriti rispetto. E poi ovviamente la stampa continua, si sposta sull'altro fronte, ovvero quello di Trump. Trump e quei bravi ragazzi è il retroscena di Alberto Simoni. A pagina 6 il tycoon definisce Putin e Xi tough guys, quindi ragazzi duri, e ribadisce la fascinazione per l'uomo forte. Di Kim Jong-un dice: bello andare d'accordo con chi ha armi nucleari e missili, segno che la politica estera sarà la stessa del 2016. E poi infine Caterina Soffici a pagina 7 firma un articolo di commento: Joe e Donald, il futuro in un soffio quando il caos è più forte del destino. La vita è anche questione di sliding doors, dice, e di attimi che determinano le grandi scelto. Un proiettile che passa un centimetro dall'obiettivo può cambiare il corso della storia. Torniamo sulla prima della stampa, perché appunto, come accennavo in apertura, i temi sono vari. Ovviamente l'altra metà della prima pagina della stampa è dedicata all'aggressione al giornalista della stampa Andrea Joly. Non so, oggi nella rassegna stampa lo sentivo chiamare Joly, ma non so se si dice così. Io aggredito a Torino da Casa Pound, il racconto del cronista della stampa, calci e pugni, poi le mani sul collo, ho temuto di soffocare. Meloni, violenza inaccettabile. Schlein, sciolga i gruppi neofascisti. Donzelli, sinistra indignata a intermittenza. Questa un po' la sintesi. Vediamo un po' che cosa è successo a questo tema. La stampa dedica, come insomma era prevedibile, 4 pagine. Io picchiato dagli squadristi, questo è diciamo un articolo a pagina 8 firmato proprio dal giornalista aggredito. Sei con noi, cancella la foto, poi sono arrivati i calci e un braccio intorno al collo, la violenza per un video ai militanti di Casa Pound, facevo soltanto il mio lavoro. Quello che è successo sostanzialmente è che nella giornata di dell'altro ieri, penso, sera, il giornalista si trovava nelle strade di Torino e ha intercettato una festa al circolo Asso di Bastoni, un noto circolo di Casa Pound del torinese, insomma della città di Torino, e insomma ha tentato di filmare, di fare foto alla a questa festa condita ovviamente da slogan che ben conosciamo, nonché fumogeni tricolori. È stato poi insomma riconosciuto come un intruso da parte dei camerati e picchiato in strada. La stampa ci dice che sono stati già identificati 2 militanti accusati di lesioni fondamentali. Le immagini girate dagli abitanti affacciati ai balconi, probabilmente l'imputazione sarà di lesioni personali con l'aggravante del reato commesso per agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che abbiano tra i loro scopi la discriminazione o l'odio etnico, nazionale, razziale o religioso. E, il commento a questa vicenda viene affidato dalla stampa a Giancarlo Caselli. Lo sdegno non basta, ora fermiamoli, che inizia già dalla prima pagina. La lezione di Martini, vanno fermati subito, dove Martini è ovviamente il cardinale Carlo Maria Martini. Ma c'è poi anche un'analisi di Andrea Palladino, la strategia delle cinghiate, così nasce la fabbrica dell'odio. Casa Pound nel 2000 ha riunito varie anime della galassia nera, dal blitz in Rai alle violenze di Verona, la lunga scia di intimidazioni. E in questo articolo si ricostruisce un po' il curriculum di Casa Pound, seguendo il filo appunto delle inchieste e poi dei processi in cui appunto i suoi militanti sono stati coinvolti, a partire dalle vicende di Piazza Navona del 2008. E poi la reazione della politica, condanna diciamo trasversale a quanto accaduto a Torino. Di questo parla Flavia Amabile a pagina 10 della stampa. Meloni, aggressione intollerabile, l'opposizione incalza il governo, sciogliere i gruppi neofascisti. E diciamo la stampa non ha trovato niente di meglio da fare che intervistare su questo tema Giovanni Donzelli, A pagina 11, la violenza è inaccettabile, ma non spetta alla sinistra stabilire chi sciogliere. E ovviamente sul tema, appunto, Donzelli dice: la violenza non ha colore, va condannata, punto. Che venga compiuta da una parte o dall'altra, insomma, non mi sembra il caso di continuare a leggerla. E c'è anche un commento di Marcello Sorgi, che continua poi a pagina 11: quelle parole a vuoto non seguite dai fatti. Ovviamente le parole a vuoto sono la condanna di Meloni all'aggressione. Scusate. Poi, in taglio bassissimo sulla Stampa, invece, c'è un focus sulla violenza di genere, con un articolo di Laura Anello: ha ucciso perché stressato, Lorena, processo da rifare. Di questo si parla a pagina 18 della Stampa. Vediamo un attimo di capire meglio di cosa stiamo parlando, qual è la vicenda da cui è partita questa sentenza della Cassazione. Il femminicidio risale appunto al marzo 2020, l'inizio appunto del lockdown, del primo lockdown dell'emergenza Covid. Antonio De Pace, appunto, il femminicida, ha strangolato Lorenza 40, studentessa di medicina di 27 anni e sua fidanzata in una villetta di Furcisiculo, un paesino del Messinese. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna all'ergastolo che era stata decisa dalla Corte d'Assise d'Appello, rimandando appunto il caso alla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, che dovrà fare un nuovo processo. I giudici di merito, dicono i giudici della Suprema Corte, non hanno verificato se la specificità del contesto, la fonte del disagio evidentemente rappresentata dal sopraggiungere dell'emergenza pandemica, con tutto ciò che essa ha determinato sulla vita di ciascuno e la difficoltà di porvi rimedio, costituiscano fattori incidenti sulla misura della responsabilità penale. Cioè, non è in discussione che sia colpevole, dice Laura Anello, il tema è la misura della pena, che con le attenuanti potrebbe scendere a 24 anni. E la politica si indigna in modo bipartisan: lo stress può essere l'attenuante di un delitto, e se la malattia del nostro tempo è lo stress, questo può alleggerire la pena di chi uccide? Certamente no per la sorella di Lorena, Danila 40, che reagisce a muso duro: farei provare al giudice per un solo secondo il dolore che proviamo noi da 4 anni e mezzo. Lorena era una ragazza meravigliosa, piena di vita, e che avrebbe salvato tante vite. È stata uccisa da colui che diceva di amarla perché stressato dal Covid. Questa è follia. Con tutto lo stress e il dolore che proviamo, avremmo dovuto fare una strage. Non capiscono che ci vogliono pene affinché questa mattanza abbia una fine. Allora, io mi sembra inutile continuare questo articolo, perché insomma poi vengono solo riportati altri passaggi, insomma, dell'avvocato, eccetera. E diciamo che il punto qui non è tanto neanche l'entità della pena, se 24 anni o l'ergastolo, ma è appunto l'ennesima sentenza che mette nero su bianco l'attenuante, diciamo, per chi decide di spezzare la vita delle donne, di imporre il proprio controllo, di chi decide che la libertà delle donne non abbia nessun valore, insomma, chi agisce il patriarcato nella sua forma più estrema. E ovviamente i giudici non vivono in una bolla, i giudici sono tendenzialmente uomini che vivono in questa società che giustifica con la cultura dello stupro, il patriarcato, le violenze di genere e i femminicidi, con la stampa connivente che presenta sempre i femminicidi, il femminicida, chi agisce e attua il femminicidio come un raptus, come in preda a un raptus isolato, come, diciamo, la mela marcia. E quindi, diciamo, non ci dobbiamo stupire se poi questa roba finisce all'interno di sentenze dei tribunali, che ovviamente sono un'emanazione dello Stato e quindi un'emanazione del potere patriarcale. Ben più rilevante, però, diciamo, al di là della vicenda, è che a pagina 19 Alessandra Ghisleri propone diciamo, i risultati di un sondaggio sul femminicidio. I femminicidi sono una emergenza, ma un giovane su tre pensa che ci sia troppo clamore. Quest'anno in Italia già 55 vittime di sesso femminile, dice la giornalista, di cui 49 in ambito familiare, cioè per la quasi totalità una parte dell'opinione pubblica continua a negare la rilevanza del fenomeno. Per il 70,5% degli italiani intervistati nel sondaggio di Euromedia Research si parla di una vera e propria emergenza che sfiora l'80%. Il 21,1% del campione interpreta i fatti come una tematica molto enfatizzata e tra questi lo sostiene un ragazzo su tre tra i 18 e i 21 e i 24 anni. Questo era, diciamo, il punto, lo trovate a pagina 19 della Stampa e già in prima pagina. Sulla prima pagina della Stampa ci sono poi altri temi. Sulla colonna di destra abbiamo il tema immigrazione, l'inferno dei migranti respinti in mare e riportati in manette nel deserto algerino. Di questo si parla a pagina 12 con un articolo a firma Don Mattia Ferrari. Di cosa si parla? Il movimento Refugees in Libia documenta le violenze sui migranti, chi viene intercettato da Frontex finisce nelle mani delle guardie costiere e poi viene abbandonato nel deserto. Questo insomma non ci stupisce. Refugees in Libia ha diffuso varie prove documentali di veri e propri crimini che si sono ripetuti per l'ennesima volta nei giorni scorsi, dice Don Mattia Ferrari. Il racconto è da film distopico, ma è la realtà di cui siamo responsabili. Diciamo che neanche questo ci stupisce particolarmente, neanche la connivenza di Frontex in questi respingimenti di massa, diciamo, verso i paesi di origine e di transito. Io diciamo vorrei solo ricordare che Frontex nella sua precedente gestione di Fabrice Leggeri è stata coinvolta in numerosi scandali, sia per quanto riguarda le violazioni dei diritti umani sia per quanto riguarda la gestione finanziaria dell'agenzia appunto Frontex, che nel 2016 da guardia, diciamo, ha vissuto, insomma, ha ottenuto un ampliamento enorme del suo mandato diventando di fatto guardia costiera e di frontiera europea. Fabrice Leggeri ovviamente non ha subito nessuna ripercussione per il suo operato, anzi è appena diventato europarlamentare per il Rassemblement National di Bardella. Insomma, il cerchio direi che si chiude così. In questo articolo ci viene detto anche che Mediterranea Saving Humans ha trasmesso tutti i video prodotti appunto da Refugees in Libia alla Commissione delle Nazioni Unite per i diritti fondamentali, alla Corte Europea per i diritti umani e alla Presidenza della Repubblica Italiana. Diciamo, vediamo se ci sarà qualche reazione. E c'è uno specchietto sempre a pagina 12 su questo tema: partenze ridotte del 60% in un anno, ieri 121 persone soccorse dalle ONG. Fratelli d'Italia ha rivoluzionato anche a livello europeo la lotta all'immigrazione clandestina. Queste sono le parole di Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Grazie al governo Meloni le partenze da Libia e Tunisia sono state ridotte del 60%. Piano Mattei, accordi con gli stati di transito e provenienza, è questo il modello vincente. Ma proprio ieri le ONG Aurora SAR e Trotamar Terza hanno soccorso un barcone carico di migranti partiti da Sabrata in Libia. La prima ha trasbordato e imbarcato 71 bengalesi, egiziani, eritrei, pakistani, siriani e sudanesi. La seconda è intervenuta in ausilio dell'Aurora, ne ha imbarcati 50. Ecco, questo diciamo era un altro focus. Infine concluderei la prima pagina della Stampa con un articolo di Alessandro De Angelis: Giorgia imprigionata tra Tajani e Salvini. I due continuano, insomma, a provocarsi a vicenda, facendo a gara chi dovrebbe essere il più influente nella scena europea, con Tajani che dice che i patrioti sono ininfluenti. Salvini gli dice: ma come, voi siete ininfluenti che avete votato con i socialisti e non avete portato von der Leyen a spostare l'asse, diciamo, della commissione verso destra. Sta di fatto che questo, insomma, è il dibattito che si è aperto dopo la rielezione di Ursula von der Leyen, con il Partito Popolare Europeo rappresentato in Italia, diciamo, da Forza Italia, che ha votato per la rielezione insieme appunto ai socialisti, Renew Europe e i Verdi, e invece i patrioti nuovo gruppo parlamentare che vede la sua incarnazione in Italia nella Lega, che ha votato no, e Fratelli d'Italia che si trova un po' nel mezzo, nel gruppo parlamentare dei conservatori, che ha votato no. E infine l'ultima notizia riguarda appunto questo DDL della Lega a cui accennavo prima. Se ne parla sulla Stampa pagina 13, crociata contro sindaca e avvocate, il DDL della Lega, multe fino a 5.000 euro. La proposta è del senatore Potenti, Manfredi Potenti, senatore della Lega, proibire l'uso del femminile negli atti pubblici, e Forza Italia annuncia anche una battaglia sul codice della strada e decreto carceri. Il senatore della Lega Manfredi Potenti ce l'ha con la declinazione al femminile di alcuni mestieri, non ne può più di leggere negli atti pubblici avvocatessa, rettrice, questora o sindaca, ha quindi proposto di vietarlo per legge. Per chi non si dovesse adeguare ha previsto anche delle multe da 1.000 a 5.000 euro, idea che non raccoglie grande entusiasmo. Le opposizioni insultano e deridono Potenti, gli alleati di Fratelli d'Italia fanno finta di non aver sentito, mentre da Forza Italia, ormai in rotta con la Lega, tanto da aprire un nuovo ennesimo fronte di scontro sul nuovo codice della strada salviniano, derubricano il tutto a una perdita di tempo. Potenti non viene difeso neppure dal suo partito, non è un'idea condivisa dagli Agortumbig leghista, è una proposta a titolo personale, fanno sapere poi dal quartier generale del Carroccio. Potenti rimane quindi da solo sulla strada per l'abolizione del femminile. Il suo obiettivo, si legge nel testo della proposta di legge, resta quello di preservare l'integrità della lingua italiana, in particolare evitare l'impropria modificazione dei titoli pubblici dai tentativi simbolici di adattarne la loro definizione alle diverse sensibilità del tempo. Vorrebbe quindi vietare il genere femminile per tutti i neologismi applicati ai titoli istituzionali dello Stato, ai gradi militari, ai titoli professionali, alle onorificenze e agli incarichi individuati da atti aventi forza di legge. E poi all'articolo 3 propone la messa al bando di qualsiasi sperimentazione linguistica tout court. Questa notizia, diciamo, viene accompagnata purtroppo da un articolo di commento abbastanza indegno di Assia Neumann Dayan. Se si inventa un reato negando l'italiano, in cui, vabbè, provo a darvene lettura brevemente. Siamo a tanto così dalla terza guerra mondiale, dice, a Trump hanno sparato, Biden si è ritirato, si stanno sciogliendo i ghiacciai, le città non sono sicure, non si fanno più figli, i soldi sono finiti. In questo scenario mancavano solo il DDL della Lega sulla tutela della lingua italiana e l'invasione delle cavallette. Aspettiamo le cavallette, visto che a tutelare la lingua italiana ci pensa il senatore della Lega Manfredi Potenti. Preso da un'urgentissima voglia di lavorare a luglio, il senatore ha proposto un disegno di legge dal titolo Disposizioni per la tutela della lingua italiana rispetto alle differenze di genere, DDL, che credo sia la risposta ancor più lunare, dice, ed era difficile, all'uso del femminile sovraesteso dell'Università di Trento. Tra il dare una multa di 5.000 euro se usi una parola che finisce con la A e l'uso isterico di femminile sovraesteso e rovesciate, numeretti, ciao a tutto, asterischi e sva, ci dovrà pure essere una via di mezzo, mi auguro. Non mi è chiaro in che modo usare sindaca, per quanto brutto, ma meno brutto di la sindaco, possa in qualche modo preservare la lingua italiana. La lingua si evolve con la società, è già, non è un monolite fermo in un punto con noi che ci giriamo intorno. E da entrambi i lati l'evolversi della lingua ha solo prodotto la fine delle soglie di sbarramento del ridicolo. Tra quelli che dicono la medica e quelli che dicono il medico donna viene semplicemente voglia di non farsi curare. La proposta legislativa dice che in qualsiasi atto o documento emanato, vabbè, questo l'abbiamo già letto, e dice anche che è ammesso l'uso della doppia forma o del maschile universale da intendersi in senso neutro e senza alcuna connotazione sessista. Questo lo dice il DDL a firma Potenti. Eviterei di parlare, vabbè, questo non ci interessa, questa battaglia al politicamente corretto immaginario sbaglia bersaglio, tempi e modi, proponendo l'unica che sembra essere in grado di dare multe. A me sembra incredibile che non sia possibile fare una riflessione seria sull'uso della lingua italiana, sul politicamente corretto, su chi o cosa vada tutelato e soprattutto perché. Si butta sempre il pallone in tribuna tra multe, proclami, pretese di verità, tutela della lingua che non si capisce bene dove portino e a che servano. Questa urgenza di salvare la lingua italiana è reale? Ci sono documenti dove viene usato il femminile sovraesteso? Quando l'Università di Trento lo ha adottato, si trattava di una provocazione. di un atto simbolico per dimostrare parità a partire dal linguaggio dei nostri documenti, cosa che, per quanto inutile, perlomeno non prevede multe. Concentrarsi sempre su minimi termini è un modo come un altro per non affrontare mai il problema in sé, e questo vale sia per i fanatici dell'uso degli asterischi che per i fanatici dei divieti. Quale sarebbe la cosa importante? Ce lo dice alla fine: chiamateci come vi pare, non siamo panda, basta che ci si paghi come gli uomini. La mia proposta è quella di non parlarci più, non scriviamoci, non sentiamoci, facciamoci solo dei piccoli cenni con la testa, che sennò diventiamo come quelli che dicono che non si può più dire niente. Questo è l'altissimo livello del commento a questo DDL proposto dalla stampa, tutta un erba un fascio, tutti uguali, tutti fanatici, estremisti. Quello che conta è che ci sia azzerato il gender gap. Il linguaggio praticamente ci sta dicendo che non serve a niente. Detto questo, io mi prendo un attimo una pausa e poi proseguiamo con la lettura dei giornali di oggi. Allora torniamo in voce e proseguiamo con la lettura delle prime pagine di oggi. Passiamo al Corriere della Sera. Addio di Biden, votate Harris, l'America verso le elezioni, l'annuncio sui social: non sono più candidato, i repubblicani, si dimetta da presidente. Questa è la richiesta avanzata dalla controparte a questa notizia. Anche il Corriere della Sera accompagna una serie infinita di articoli. Massimo Gaggi, una scelta inevitabile. Poi c'è Walter Veltroni, un paese spaccato. E poi tantissimi articoli che ricostruiscono diciamo le ore precedenti alla decisione comunicata appunto dal presidente statunitense, con una lettera sui social. Biden getta la spugna per l'America e il partito, poi lancia la vice Harris. Questo è il titolo dell'articolo di Viviana Mazza, corrispondente del Corriere a New York, che trovate alle pagine 2 e 3. Il dietro le quinte Sempre a firma Viviana Mazza, il pressing di Pelosi e il ruolo di Gil, il suo staff elettorale è stato avvertito pochi minuti prima. Ancora nella giornata di ieri la squadra della sua campagna assicurava che il presidente avrebbe proseguito la sfida per il secondo mandato, la moglie ha appoggiato la decisione. A essere decisivi sarebbero stati i sondaggi. Gli ultimi sondaggi rispetto al risultato della campagna elettorale, l'annuncio con una lettera diffusa dopo giorni di pressioni, e sulla numero due è la migliore, anche i Clinton la appoggiano. Obama invece non la cita nel suo messaggio, tocca ai vertici trovare la soluzione. Il nuovo scenario che si apre viene descritto da Federico Rampini alle pagine 4 e 5, le vie di Kamala, i rischi, così ora i democratici tentano l'ultimo assalto, è la candidata più ovvia ma è impopolare, i benefici di una vera gara. Il partito si trova di fronte a un panorama inedito, a 100 giorni dalle elezioni, e deve fugare sia i sospetti di manovra dell'elite che le critiche pronte a scatenarsi su Harris. E poi i numeri a firma di Samuele Finetti, sempre a pagina 4 del Corriere, gli ultimi sondaggi sulla nuova sfida, la vicepresidente dietro di 2 punti, le rilevazioni dopo il dibattito, decisivi donne e moderati. E a pagina 5 Andrea Marinelli ci spiega cosa succederà, quali sono le regole per la nomina, l'investitura ufficiale, diciamo, di Kamala Harris, la convention aperta, il voto dei delegati, possibilità e passaggi per la successione. Infatti Kamala Harris, pur avendo ricevuto l'endorsement di Biden, non sarà automaticamente la candidata dei democratici. Il nuovo candidato o candidato otterrà ufficialmente la nomination dopo la roll call, la conta dei delegati, che si può tenere prima in modo virtuale oppure alla convention di Chicago, che dovrebbe essere, se non sbaglio, ad agosto. Se il partito dovesse arrivare alla convention senza un candidato unico, allora si troverebbe davanti a una convention aperta, lo scenario più caotico che vuole evitare. Questo è un po' il punto. E poi a pagina 6 c'è un'infinita sfilza di fototessere, tutti quelli che lo hanno abbandonato, i parlamentari democratici che hanno chiesto a Biden di ritirarsi. Decine di deputati e senatori democratici nelle scorse settimane hanno chiesto al presidente di lasciare, big come Schumer e rappresentanti di diversi stati chiave. E poi a pagina 8 le reazioni dall'Europa, gratitudine e cautela, la Russia ora partita meno facile, la prudenza delle cancellerie, Tajani, amici degli Stati Uniti, chiunque ci sia alla Casa Bianca, Scholz, Joe ha ottenuto molto e Starmer scelta da rispettare. E poi c'è l'intervista di Massimo Gaggi a Jan Bremer, una decisione tardiva che però salva la sua eredità più efficace di Obama e definisce Kamala Harris l'alternativa meno traumatica. E poi appunto alle pagine 10 e 11 sostanzialmente una ricostruzione della carriera politica e personale di Joe Biden, le tragedie, la politica, le mille battaglie di Joe, presidente promesso. E addirittura il tutto accompagnato dal parere medico del neuroscienziato Paolo Maria Rossini, è demenza, se diagnosticata non l'avrebbero mai nascosta. E infine alle pagine 12 e 13 del Corriere si parla delle reazioni. Ah no, prima si parla dei leader e la malattia, dall'ictus che paralizzò Wilson nel 1919 alla serie di patologie contro cui lottò Kennedy, e a pagina 13 invece Viviana Mazza ancora ci parla delle reazioni del Partito Repubblicano. Prime bordate contro Kamala, per Trump è pazza e corrotta, all'attacco anche Vance, i repubblicani, a questo punto Biden lasci la Casa Bianca, l'ex presidente torna ai toni infuocati contro il rivale, Putin e Xi hanno 210 di quoziente intellettivo, lui 70, il partito intanto valuta come modificare la strategia. Torniamo sulla prima pagina del Corriere, perché i temi sono anche altri, in particolare le diciamo liti interne alla maggioranza di governo. Fratelli d'Italia avverte gli alleati: ora basta liti, duello Salvini-Tajani, l'irritazione della Premier, nuovo scontro sul codice della strada. E di questo si parla alle pagine 14 e 15. Lega, Forza Italia, la tensione si sposta in aula. Fratelli d'Italia, stop o sarà una questione politica? Nuovo caso sul codice della strada voluto da Salvini. Gasparri, ricordiamo appunto Forza Italia, pronti a dire la nostra. Di che cosa parliamo? Del DDL sul codice della strada, fiore all'occhiello di Salvini, sul quale il capogruppo azzurro Maurizio Gasparri non transige. Ormai ci siamo rassegnati ad un monocameralismo di fatto per i decreti, perché c'è il discorso dell'urgenza, ma almeno sui disegni di legge e gli emendamenti chiediamo che vengano discussi ed esaminati. E conferma che il suo partito insisterà nel voler presentare proposte di modifica al codice della strada, che invece la Lega vorrebbe vedere approvato entro luglio. Ora ne abbiamo messi appunto una cinquantina e siamo pronti anche a ridurne sensibilmente la portata, però su questo disegno di legge, come su tutti gli altri, vogliamo poter parlare e dire la nostra. E poi di nuovo il tema di chi è più ininfluente in Europa, con un'intervista a Molinari della Lega. Noi ininfluenti, a Tajani chiedo quanto contino loro, visto che l'Unione Europea alla fine si è spostata a sinistra. Smettiamo di punzecchiarci. E Monica Guerzoni firma un retroscena a pagina 15, l'irritazione della Premier per la bagarre tra i vice, l'idea di un ultimatum, il timore che lo scontro continui bloccando decreti importanti. E infine sulla prima pagina del Corriere altre due notizie. Una riguarda appunto l'aggressione di Casa Pound al cronista della Stampa. Cronista vittima di Casa Pound, Meloni inaccettabile. Di questo si parla a pagina 16 con un articolo a firma di Alberto Giullini. E ricostruisce anche la storia del circolo Asso di Bastoni. E poi c'è una riflessione a firma di Francesca Drago e Lucrezia Reichlin sull'autonomia differenziata. Così l'autonomia fa male a nord e sud, che continua poi a pagina 24. Andiamo direttamente sul Fatto Quotidiano. Intanto è notizia appena uscita, appena battuta, sul fatto che Netanyahu è in partenza per gli Stati Uniti, e la sua partenza è stata accompagnata da proteste davanti all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, con manifestanti che chiedono al primo ministro di rinviare il viaggio a Washington fino a quando non sarà stato raggiunto l'accordo per il rilascio dei 120 ostaggi israeliani. A scriverlo è Arez. Il premier israeliano incontrerà domani Biden alla Casa Bianca, subito dopo la decisione del presidente di ritirarsi dalla corsa alla presidenza. Dicevamo, il Fatto Quotidiano in taglio altissimo sopra la testata si concentra sulla sentenza della Cassazione. La Cassazione annulla l'ergastolo all'infermiere Di Pace che uccise la fidanzata. Si valuti l'attenuante dello stress da lockdown, fortuna che solo lui reagì così. Il titolo di apertura è chiaramente concentrato sugli Stati Uniti. Biden si arrende, tutti i nomi della guerra di successione. Il presidente statunitense rinuncia alla corsa in corona la sua vice Harris, con una foto di Biden che saluta tra bandiere statunitensi. E poi ci sono anche, diciamo, su questo tema in realtà il Fatto Quotidiano concentra solo le prime due pagine interne, con un'intervista a Friendly Foer, l'autore di un libro su Biden, L'ultimo dei politici, perché con Joe Biden finisce un'epoca, che dice il mondo lo ricorderà per essersi trascinato fin qui senza dignità. E poi però ci sono altre notizie sulla prima pagina del Fatto. I 107 comitati civici di Fratelli d'Italia pro premierato sono solo fantasmi, bastano appena 3 persone per farne uno. Questa è, diciamo, una sorta di scoop, non so come dirlo, di del Fatto Quotidiano, una inchiesta, la mossa per prepararsi al referendum, premierato e comitati fantasma, per crearli bastano 3 persone, ne parla Lorenzo Giarelli a pagina 4 del Fatto Quotidiano. E poi c'è il fronte medio orientale, Houthi contrattacco su Eilat e navi statunitensi, Tel Aviv nel mirino dopo i bombardamenti israeliani in Yemen. Di questo si parla invece a pagina 3 del Fatto Quotidiano, con un piccolo trafiletto di Roberta Zunini. E il Fatto Economico, che in genere ci regala degli articoli abbastanza interessanti, invece oggi un po' meno a mio parere, però comunque alle pagine 10 e 11 si concentra sugli extra profitti dei manager delle grandi imprese, Descalzi e i suoi fratelli, la crisi fa volare le paghe dei manager, con uno specchietto con gli stipendi dei principali manager italiani, e questo a firma di Giulio Da Silva. E poi un altro articolo, sempre per il Fatto Economico, di Nicola Borzi, i clienti e lo Stato pagano il brindisi degli utili record. E infine, diciamo, vari altri temi. C'è appunto l'aggressione al giornalista della Stampa, Torino, militanti di Casa Pound pestano cronista, questo è un articolo di Franchi a pagina 5 del Fatto Quotidiano, in cui vengono riportate anche le reazioni che abbiamo, insomma, già visto. C'è poi Federico Mollicone, pizza e Nutella sono di destra ma Capalbio no, che insomma pure chi se ne frega. E poi un articolo di Montanari a pagina 17, Galli della Loggia prepara gli Atenei del codice Orban. Vediamo un po' invece questo che cos'è, lo troviamo appunto, come vi dicevo, a pagina 17. Cosa in mente Giorgia Meloni per l'università italiana, in mancanza di dichiarazioni esplicite proviamo a unire i vistosissimi puntini, dice Tommaso Montanari, ostentando disprezzo per l'autonomia costituzionale dell'università, cioè per l'autogoverno dei professori, la Presidente del Consiglio è intervenuta più volte nel merito delle scelte di alcuni Atenei. Per esempio, nello scorso marzo ha detto di considerare preoccupante che il Senato Accademico dell'Università di Torino scelga di non partecipare al bando per la cooperazione scientifica con Israele e lo faccia dopo un'occupazione da parte dei collettivi. Si è infallibilmente sintonizzato su queste frequenze Ernesto Galli della Loggia, che sul Corriere della Sera del 10 aprile scorso ha proposto un equilibristico collegamento tra, e qui parte un virgolettato, il comportamento a dir poco timido degli organismi di governo di molti Atenei di fronte alle agitazioni studentesche contro Israele e una supposta crisi dell'intera università italiana, che dipenderebbe in misura decisiva da un fattore, soprattutto la concessione di un'estesa autonomia alle singole sedi universitarie, fingendo di non sapere che questa autonomia è stabilita direttamente dalla Costituzione. Galli della Loggia contesta l'essenza stessa della democrazia accademica, dicendo: se si dà un gruppo di docenti il potere di decidere sostanzialmente a proprio piacere quali corsi di laurea un Ateneo debba aprire, con quali insegnamenti e per giunta quali nuovi docenti debbano essere assunti, e propone di ridare pieni poteri sull'università direttamente al governo, si sarebbe tentati di liquidare queste enormità come fantasie di un coetaneo perfetto di Joe Biden. Non fosse che una manciata di settimane dopo lo stesso Galli della Loggia viene nominato presidente di una commissione istituita dal Ministero dell'Università e la Ricerca per l'analisi di adeguati interventi di revisione dell'ordinamento della formazione superiore, al fine di incrementare il livello di efficienza della governance istituzionale, delle logiche di reclutamento e di gestione del personale docente, nonché di razionalizzare l'offerta formativa. Una scelta non solo non concordata, ma non meno annunciata alla Conferenza dei Rettori e al Consiglio Universitario Nazionale, una specie di dichiarazione di guerra al sistema universitario. Nei corridoi del Ministero si fa notare che la scelta non dipenderebbe dalla ministra Bernini, ma sarebbe un'imposizione diretta di Palazzo Chigi. E si rammenta che l'ombra dell'ottuagenario professore si era già stesa sulla scuola quando il ministro Valditara aveva nominato a presiedere la commissione che deve rivedere le indicazioni nazionali per la scuola dell'obbligo del primo e secondo ciclo. Loredana Perla, coautrice dell'ultimo libro di Ernesto Galli della Loggia, Insegnare l'Italia, una proposta per la scuola dell'obbligo. Eccola la famosa egemonia culturale della destra, non conquistata sul campo delle idee ma su quello dei decreti governativi. Altri non trascurabili puntini: all'inizio di giugno è stata approvata una legge delega che impegna il governo a presentare entro 18 mesi una riforma dell'università, che si presenta nel testo della delega così ampia da permettergli di rifare dalle fondamenta il sistema universitario, un'arma letale costruita tagliando radicalmente fuori il Parlamento e dunque impedendo un dibattito di idee sull'università che coinvolgesse il Paese. Infine, è di questi giorni il taglio al finanziamento statale dell'università. Secondo i calcoli della Conferenza dei Rettori si tratta di una diminuzione di 513.264.188 euro, cui va aggiunto il mancato adeguamento all'inflazione per un ammanco di circa 1 miliardo di euro, un risparmio trascurabile per le finanze dello Stato ma una mazzata micidiale per un sistema universitario che è il meno finanziato dell'Unione Europea, Romania a parte, e dell'OCSE. Il risultato finale non è difficile da prevedere: stroncare il sistema delle università pubbliche in presenza, facendo spazio alle private telematiche for profit, il cui cartello più importante è presieduto da Luciano Violante, buon amico della Premier fin dal tempo del suo discorso di apertura ai ragazzi di Salò, e ridimensionare l'odiata autonomia dei professori, colpevoli di pensiero critico. In Ungheria la Maturban ha consegnato le università pubbliche a 10 fondazioni private controllate dal potere economico e dal suo potere politico. Vogliono assumere il potere intellettuale dopo il potere politico ed economico, commentò Attila Cican, professore all'Università Corvinus a Budapest ed ex ministro nel primo governo Orban. Ora sembra proprio che tocchi all'Italia. Insomma, questo è un altro quadro abbastanza a tinte fosche delle manovre del governo sulla cultura e sull'università. Vi ricordiamo appunto che dai microfoni di questa radio, con la trasmissione Ora di Buco del gruppo nominato dal Ministero per la revisione delle linee guida sulla scuola dell'obbligo, abbiamo parlato, quindi vi invito insomma a andarvi a riascoltare la trasmissione, e ovviamente continueremo a monitorare su invece cosa succederà all'università. Intanto io mi prendo un'altra piccola pausa e poi torniamo in voce. Thank you.
you free your mind about the concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do.
Allora, quando sono le 8:56 torniamo in voce, ci spostiamo sulla prima pagina del Messaggero. Anche qui l'apertura è chiaramente sulla decisione di Biden di ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca. Biden si ritira, sostegno a Kamala, l'annuncio su X alle 11:46 americane. Rinuncio alla candidatura per il bene degli Stati Uniti, il partito, procedura trasparente per il successore. L'editoriale a firma di Vittorio Sabadin, scelta obbligata, forse tardiva. E poi una serie anche qui di articoli a corredo della notizia principale: Biden getta la spugna per il bene degli Stati Uniti, il sostegno a Kamala, l'annuncio, resto in carica fino alla fine del mandato, il Partito Democratico, una procedura trasparente, deciderà il nuovo candidato o candidata. A pagina 3 e in retroscena a firma di Anna Guaita, dal crollo in TV al pressing e alla fine cede anche Jill, il dibattito flop contro Trump, le gaffe in serie, la fuga dei donatori, il mese da incubo di Joe Biden, spinto da familiari e staff, ha provato a resistere fino all'ultimo, ma il ritiro era inevitabile. E poi i governatori ci provano e resta il sogno Michelle, questo è il dibattito all'interno del Partito Democratico, a firma di Angelo Paura, pagina 4 del Messaggero. Tra i papabili il californiano Newsom, il più amato dalla base democratica, come vice in corsa a Shapiro, Beshear e Buttigieg, ma l'asso nella manica resta sempre la ex First Lady Michelle Obama. E poi a pagina 5, verso la convention democratica, rivincita di un'eterna vice, posso battere Donald, ma nel partito c'è chi frena. A parlare qui, diciamo, il focus di questo articolo in questo caso è Kamala Harris. Da tempo aspettava il suo turno, ma non ha mai tradito il presidente che l'aveva scelta nel 2020. Per inseguire l'impresa punta sul supporto di minoranze e giovani. E le reazioni in Italia, con Salvini che esulta, era ora, Tajani, resteremo partner, e la freddezza del Cremlino. ma questo più o meno l'abbiamo già visto. Il Messaggero intervista Ian Bremmer a pagina 6, la politica statunitense è alle corde, per i Dem è l'unica chance. Il politologo americano, docente e fondatore e presidente di G-Zero Media e Eurasia Group, dice: Trump avrebbe preferito che Biden restasse in corsa, ora per lui la sfida è un po' più difficile di prima, il margine di vantaggio si riduce. E dal mio punto di vista, dice, i grandi donatori della campagna elettorale democratica hanno potuto visionare i sondaggi interni negli ultimi giorni, e quello che emergeva da questi approfondimenti è che il risultato del voto con un Biden così sarebbe stato un disastro assoluto per il presidente, la scelta diventava pertanto naturale. Trump si aspettava che Biden cadesse, questo sì, avrebbe però certamente preferito che Biden restasse in corsa, tuttavia credo che Donald Trump pensi ancora di essere il favorito per la vittoria. Sono d'accordo in questo caso, ma ora la sfida è un po' più difficile di prima. Biden gli dava maggiore margine. Su Kamala Harris, la vicepresidente Harris quasi certamente adesso diventerà la candidata dei democratici, e questo soprattutto dopo il forte sostegno dimostrato da Biden nella lettera con cui ha rinunciato alla corsa per la presidenza del paese. La giornata di ieri è stata senza dubbio un momento importante, il presidente Biden ha preso una decisione che non si può che ritenere altruista, continua Ian Bremmer, ma addirittura dal suo punto di vista patriottica, tuttavia i prossimi mesi saranno incredibilmente controversi e pericolosi per il sistema politico statunitense. E poi a pagina 7 c'è invece Trump canta già vittoria, sconfiggere Kamala sarà ancora più facile, questo l'articolo di Sara Miglionico. Il tycoon era pronto, il fuoco della propaganda spostato da settimane sulla vice di Biden, l'ultimo affondo sul presidente, in assoluto il peggiore della storia americana. E poi torniamo sulla prima pagina del Messaggero, perché i temi sono anche altri. C'è appunto, viene dato spazio alla sentenza della Corte di Cassazione, l'ergastolo annullato al femminicidio e il femminicida, ma soprattutto viene data parola, penso, al padre. Il Covid non è un attenuante, dai giudici affronto a mia figlia. Il Covid con questa storia non c'entra niente, la verità è che lui aveva un complesso di inferiorità. Trattiene a stento le lacrime Vincenzo, 40, il papà di Lorena. Antonio De Pace non era in preda a un raptus psicotico quando il 31 marzo del 2020 ha ucciso sua figlia in una villetta di Furcisiculo nel Messinese, e non si capaci da Vincenzo per la decisione della Cassazione che ha disposto un processo di appello bis per valutare la concessione delle attenuanti generiche per quel ragazzo, considerando l'emergenza pandemica come un contesto eccezionale che avrebbe avuto un peso nell'omicidio. Così la uccidono di nuovo, dice sempre il padre. E poi Italia e Austria, Siria, l'Europa cambi strategia, di questo si parla a pagina 14 del Messaggero. Andiamo un attimo a vedere in che termini. È un articolo a doppia firma di Antonio Tajani e Alexander Schallenberg, ministro federale per gli affari europei e internazionali della Repubblica d'Austria. E poi sempre sulla prima pagina del Messaggero, casa e salute, ingorgo decreti, in aula anche a Ferragosto, corsa contro il tempo per 7 disegni di legge, no, decreti legge, il ministro Ciriani pronti a tutto. Di questo si parla a pagina 9 del Messaggero di oggi. E per evitare la decadenza dei decreti legge, i provvedimenti vanno licenziati prima della pausa estiva, cioè entro 60 giorni dalla loro emanazione. Camera e Senato sempre più sotto stress, ma la riforma dei regolamenti è in stallo. In attesa ci sarebbero i provvedimenti salva casa, sulle liste d'attesa, sport e scuola, materie prime critiche, campi flegrei, svuota carceri e infrastrutture, compreso il ponte sullo stretto. Da qui al 9 di agosto, giorno in cui presumibilmente scatterà i liberi tutti per i parlamentari, ci sono ben 7 decreti da portare a casa, pena la scadenza e il ritorno alla casella di partenza. La lista è lunga e variegata, tra il decreto liste d'attesa, il salva casa salviniano, il DL infrastrutture e quello delle materie critiche voluto dal ministro Adolfo Urso, fino allo svuota carceri di Nordio, al testo sulla protezione civile e sull'emergenza dei campi flegrei europei, allo Scuola Sport, da cui passa anche il corretto avvio del prossimo anno scolastico a settembre. La media con cui l'attuale esecutivo ha fatto ricorso alla decretazione d'urgenza è del resto piuttosto alta, circa 3,4 al mese, con un'incidenza sicuramente maggiore di tutti i governi che l'hanno preceduto a partire dal 2008. E con il rischio che a slittare siano tutti gli altri interventi, per quanto quello di Giorgia Meloni al governo con un tasso di approvazione delle leggi più alto dei suoi predecessori. Urgenti o meno, i decreti paiono insomma ingolfare una macchina che non può permettersi di fermarsi. Se per tempo sono arrivati gli appelli di Giorgia Meloni e del ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, contro il sovraccarico dei decreti, di emendamenti e parti esterne, non sono mancate le polemiche per la pressione sotto cui le Camere sono tenute a lavorare, in primis da parte della minoranza, cioè dell'opposizione, che il governo mortifichi il ruolo del Parlamento, come ha sottolineato il capogruppo del Movimento 5 Stelle Francesco Silvestri. È il caso, ma pure da alcuni esponenti del centrodestra, è il caso del presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che proprio mentre le frizioni con la Lega paiono sfiorare il livello di guardia, è tornata ad agitare come una clava politica la cinquantina di emendamenti preparati dagli azzurri al disegno di legge per il nuovo codice della strada voluto dal ministro e vicepremier Matteo Salvini. Quindi diciamo, questo era un po' un quadro dei lavori parlamentari. E poi sempre sulla prima pagina del Messaggero c'è la notizia appunto dell'aggressione ai danni del cronista della Stampa da parte di Casa Pound a Torino. Casa Pound, cronista aggredito, picchiato durante un raduno a Torino, Meloni, violenza inaccettabile. Insomma, come ben vedete, le notizie più o meno sono sempre le stesse, di questo comunque si parla a pagina 11 del Messaggero, con un articolo di Claudia Guasco, picchiato davanti al circolo torinese, asso di bastoni, mentre riprendeva un raduno. Identificati due militanti di Casa Pound, rischiano l'aggravante della discriminazione. E infine un articolo di Francesco Pacifico, che inizia sulla prima e continua a pagina 10 del Messaggero, un'intervista a Guido Castelli, commissario alla ricostruzione, case e flat tax al 7%, il cratere diventerà il nuovo Portogallo. Tasse basse per i pensionati trasferiti dall'estero. I centri di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria vogliono attrarre stranieri per ripopolarsi. E questa, diciamo, era la prima pagina del Messaggero. Diamo un'occhiata alle altre prime pagine di oggi che non abbiamo qui in redazione. Repubblica, addio alla Casa Bianca, il titolo di apertura. Kamala Harris, sono pronta alla sfida di novembre, ma il partito è diviso, i Clinton con lei, silenzio di Obama. Si complica la campagna di Trump, che rilancia ora dimissioni anche da presidente e batterò la sua vice. E la Russia, la prudenza del Cremlino, bisogna capire cosa accadrà, ma Putin conta di avere un vantaggio nella guerra a Kiev. E a corredo l'editoriale di Maurizio Molinari, il dramma di una scelta, è un racconto di Gianni Riotta, la resa di Joe, mi ritiro. Sulla colonna di destra c'è l'aggressione al giornalista della Stampa, squadristi neri a Torino, cronista pestato da Casa Pound. Un secondo editoriale di Ezio Mauro, il nodo non sciolto, si parla qui appunto di Casa Pound. E poi tra Meloni e Berlusconi, la nuova stagione del grande freddo. Poi abbiamo il Domani, Biden abbandona la corsa elettorale, Harris in poll per sfidare Trump, la vicepresidente sarebbe la prima donna nera candidata, ma non tutti i Dem sono convinti, il presidente, ormai lasciato solo da tutto il partito, annuncia il passo indietro e fa un endorsement alla vice. Trump, battere Kamala sarà ancora più facile, le idee e le strategie impossibili del post-liberale Vance. E invece in taglio basso, Spa e Isole Vergini, Angelucci è offshore, inchiesta sul re della sanità e la sua commercialista tra paradisi fiscali e bonus milionari. Altri due articoli sulla prima pagina del Domani, uno a firma di Emanuele Felice, la destra ci spinge verso un baratro economico, gli effetti dell'isolamento in Unione Europea, e Michela Ponzani, Trump fa l'eroe ma l'invincibilità statunitense non c'è più. Qui il tema chiaramente è la crisi politica degli Stati Uniti. E poi abbiamo i giornali di destra, appunto la verità fuori dai Biden, ma se non può candidarsi può stare alla Casa Bianca, questo si chiede Maurizio Belpietro nel suo titolo di apertura. Il presidente cede alle pressioni tardive del suo stesso partito e annuncia il passo indietro sulle elezioni, mi ritiro dalla corsa. E poi fa subito l'endorsement alla vice Harris, ma fra i democratici spaccati è già scattata una lotta intestina e Trump si frega le mani, il peggiore della storia, battere Kamala sarà ancora più facile. E poi a Milano le aziende diventano Soviet Green, parcheggi diminuiti e a pagamento, incentivi a condividere l'auto, divieto totale di fumo pure all'aperto. Il patto tra comune e una ventina di imprese per abbattere le emissioni è un incubo per i lavoratori, di questo ci parla Francesco Borgonovo. Una serie di interviste del lunedì, tra cui una a Carlo Fidanza, Fratelli d'Italia in Europa sarà cerniera tra il gruppo del Partito Popolare Europeo e i Patrioti. E poi c'è un'intervista, poi c'è un articolo appunto sul DDL della Lega contro l'utilizzo del genere femminile negli atti pubblici, un taglio a sindaca e rettrice, legge leghista in difesa dei generi. Vedete appunto come la lettura si ribalta, questo è un articolo di Andrea Ferrario dove la difesa dei generi intende il binarismo di genere maschile femminile e quindi una tutela dell'integrità tra virgolette della lingua italiana. Questa era la demenziale verità. Poi abbiamo il giornale, Biden si arrende, l'annuncio in una lettera, mi ritiro nell'interesse degli Stati Uniti e del partito e lancia la sua vice Harris, Trump, lei più facile da battere, Joe, il presidente peggiore, insomma anche qui nessuna novità. Giornalista picchiato, ira di Meloni, la premier condanna le violenze di Casa Pound, inaccettabili. E poi sulla proposta leghista, Mascheroni a pagina 17, la folle idea di multare la lingua. E Libero, Biden è andato, il grande romanzo americano, Joe annuncia il passo indietro, indica la Harris come successore, Trump sarà più facile vincere, questo l'articolo, il titolo di apertura di Mario Secchi, si volta pagina, il grande romanzo americano in una settimana ha squadernato la storia, un attentato fallito per un soffio a un ex presidente, un presidente in carica che si ritira dalla corsa alla Casa Bianca, Biden è andato e non sappiamo chi arriverà, la sfida riparte da zero, Trump resta il grande favorito. E poi appunto una serie di articoli di a corredo di questa notizia, il bivio dei democratici o Kamala o Mister X di Andrea Valle, chi continua a mistificare le parole di Donald con traduzioni sbagliate di Marco Patricelli. E poi tasse, immigrati, sanità, le 20 promesse del tycoon di Mauro Zanon. Direi diciamo che per quanto riguarda le prime pagine possiamo chiuderla qui, ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo in voce per leggere qualcosa dalle pagine interne.
je sais pas quand on va se revoir. Moi j'ai beau essayer de te rassurer, de te promettre, faut pas que tu t'en fasses. Tu me répètes, on sait jamais. Alors non, évidemment on sait jamais. On sait jamais ce que la prochaine nuit nous réserve. Mais toutes les autres non plus, tu vas par là. Parce qu'après tout, y'en a bien qui s'endorment dans leur baignoire ou avec une clope allumée. C'est sûr que personne peut savoir de quoi demain sera fait. Y'a tellement d'histoires. Tiens, rien que la fameuse légende urbaine du gars qui sort s'acheter des clopes et qui se prend une caisse en bas de chez lui parce qu'il regarde son téléphone. Tu vois, moi aussi j'ai peur. J'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle les urgences. Mais on a la chance d'être ensemble, tous les deux, de s'être trouvés. C'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort. Avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare. Je te connais comme si je t'avais fait. Et je sais bien qu'en ce moment ça marche pas fort. Tu te réveilles tous les matins et tu t'endors chaque soir, en redoutant les sales nouvelles et les coups de pute potentiels de la vie. Tu m'imagines déjà parti en fumée, fracassé, la nuque pliée à cause d'un montant de portière de voiture. Mais ça peut pas marcher comme ça. De toute façon je compte pas me laisser faire aussi facilement, je te rassure. Alors oui, peut-être. Peut-être qu'un jour je finirai au 15-20 à cause d'un retour de flamme d'enfoiré. Ou que toi tu claqueras d'un AVC à 40 ans sans même avoir pris le temps de me dire au revoir correctement. Tu vois, moi aussi j'ai peur. J'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences. Mais on a la chance d'être ensemble tous les deux, de s'être trouvés. C'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort. Avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare. Faut pas attendre. Faut pas attendre qu'il soit trop tard.
E allora, quando sono le 9.20, torniamo in voce, andiamo a vedere qualche notizia dalle pagine interne dei quotidiani. Sia sul Corriere che sulla Stampa ci sono degli aggiornamenti sulla RAI. A pagina 17 della Stampa di oggi un articolo, un retroscena a firma di Ilario Lombardo. Rai, Meloni frena le misure di Salvini, ipotesi di cancellare la figura del DG. Rossi resterebbe da solo come amministratore delegato, il ritorno di Coletta come super direttore a coordinare i generi. La Premier si occupa in prima persona di Viale Mazzini, il mandato di non lasciare alla Lega i programmi di informazione. C'è un'ipotesi concreta sulla RAI, dice Ilario Lombardo, che ha ricevuto la benedizione di Giorgia Meloni e che fornirebbe una spiegazione della guerriglia quotidiana della Lega sul servizio pubblico. Il piano sarebbe di ridurre da tre a due i vertici di Viale Mazzini, resterebbero solo il presidente e l'amministratore delegato, scomparirebbe la figura del direttore generale. Il verbo al condizionale è d'obbligo, visto che la notizia, confermata da due fonti autorevoli, riguarda un progetto che ancora non ha preso forma e dovrebbe passare dalla revisione della legge sulla governance del 2015. Ne sono a conoscenza i partiti di maggioranza, che neanche troppo dietro le quinte stanno litigando sulle nomine RAI. Il senso politico dell'operazione invece è sicuramente chiaro e si inserisce nella rituale lotta di potere che ogni volta si combatte sul corpo della RAI e dei suoi 11.000 dipendenti. Di fatto si tornerebbe alla struttura tradizionale con un solo capo azienda e non più due, come è ora con la doppia poltrona per Giampaolo Rossi, direttore generale, e Roberto Sergio, amministratore delegato, un tandem che ha avuto alti e bassi e che avrebbe dovuto traghettare la RAI meloniana fino al nuovo consiglio di amministrazione. Del rinnovo del CDA, già slittato da mesi, si dovrebbe riparlare a settembre, semplicemente perché l'accordo tra Fratelli d'Italia e Lega ancora non c'è. Uno degli obiettivi di Matteo Salvini sarebbe proprio di ottenere la nomina del DG, che in teoria dovrebbe affiancare Rossi, una volta che quest'ultima avrà addosso i galloni di amministratore delegato. Cancellare la figura del direttore generale dunque neutralizzerebbe il disegno del leader leghista e aprirebbe a un'altra figura, che è in serbo Rossi, il super direttore che coordinerà tutte le direzioni dei generi, prime time, daytime, approfondimenti. a ricoprire questo ruolo dovrebbe essere, salvo ripensamenti, un uomo affiliato alla destra, non un uomo affiliato alla destra, scusate, ma Stefano Coletta, oggi esiliato alla direzione distribuzione, un dirigente molto apprezzato per le sue capacità televisive e per la conoscenza della macchina Rai, che aveva già diretto Rai 3 e le prime serate di Viale Mazzini prima dell'avvento di Telemeloni. La scelta di ripescare Coletta sembra avere una sola spiegazione ed è un'ammissione che fanno anche dentro Fratelli d'Italia. Dopo un anno così, dopo i tanti flop e le fughe dei big in Rai, sono disperati. Non c'è dubbio che anche questa poltrona riservata per Coletta potrebbe fare gola a Salvini. Sono settimane che il vice premier del Carroccio scatena i suoi uomini con l'ordine di contenere Fratelli d'Italia e di lasciare meno spazio a Forza Italia. Un segnale in questo senso è stata l'interrogazione presentata in commissione di vigilanza Rai per conoscere i conti della direzione approfondimenti, quella che gestisce l'informazione dei programmi su tutte le reti, guidata da Paolo Corsini, altro fedelissimo di Meloni. L'uomo che è stato incaricato di trattare per conto di Salvini è Alessandro Morelli, sottosegretario leghista. Ogni sua mossa però è stata registrata dagli avversari, alleati al governo ma nemici in casa Rai. Per esempio, tutti i nomi di potenziali conduttrici di cui ho fatto richiesta per la prima utilizzazione: Lisa Marzoli, Simona Arrigoni, Vittoriana Abate. Per Margherita Basso è stato creato uno spazio ad hoc dentro Agorà Estate. Le ambizioni di Salvini sono più ampie anche alla luce del fatto che nello schema dei vertici a Fratelli d'Italia andrà l'amministratore delegato e a Forza Italia la presidenza di garanzia della RAI, designata Simona Agnes. Salvini non si accontenta che sia considerato in quota Lega Marcello Ciannamea, direttore del Prime Time, vuole di più. Se non il DG, vuole mettere le mani sull'informazione. Ha capito che Meloni non intende lasciare gli approfondimenti, allora sta puntando anche sul Daytime, il genere che controlla tutte le trasmissioni popolari del pomeriggio, perfette per l'egemonia sull'immaginario casalingo degli italiani e che attualmente è in mano ad Angelo Mellone, altro ardito della RAI, fedelissimo della D in pectore. Secondo Fratelli d'Italia, il mandato che ha dato Meloni a Rossi è stato di tenere la Lega il più possibile lontana proprio dai programmi di informazione. La Premier si sta interessando in prima persona del futuro imminente della RAI. È tornato in video l'amico Pino Insegno e la prossima stagione vedrà il debutto del suo ex portavoce Mario Sechi, oggi direttore di Libero. Non solo, ma si è occupato anche di assicurare all'inviato delle Iene Antonio Monteleone una trasmissione. In un foglietto che circola in Rai accanto al suo nome c'è quello come sponsor della presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo, sempre di Fratelli d'Italia. C'è poi da risolvere il caso di Gianmarco Chiocci, il direttore del TG1, anche lui legato politicamente per amicizia a Meloni, vorrebbe lasciare. Le sue lamentele sono state raccolte da giornalisti, parlamentari e ministri. Non sta facendo nulla per non farlo sapere, anzi, con Rossi non sono mai andati d'accordo e c'è stato un momento in cui ha sperato di poterlo sostituire alla testa di tutta la RAI, di sponda con Palazzo Chigi, ma a quanto pare anche per Meloni questo sarebbe stato troppo. E questo era Ilario Lombardi a pagina 17 della Stampa. A pagina 16 la Stampa ospita invece un'intervista a Alessandro Araimo. Così ho convinto Fazio, Crozza e Amadeus, terzo polo superato, a parlare all'AD di Warner Bros. Discovery. Nel breve e lungo periodo resteranno 4-5 player mondiali e noi ci saremo. Ma sempre sul tema Rai invece ci spostiamo un attimo sul Corriere, perché c'è un articolo a pagina 19. Io isolata al TG1, contro di me minacce e pressioni. Il verbale dell'ex conduttrice Dania Mondini, le testimonianze della collega, ha chiesto il processo per stalking. Di questo ci parla Giulio De Santis. Quando nel 2017 Andrea Montanari è stato nominato direttore del TG1, mi hanno assegnato meno servizi e c'è stato un cambiamento di atteggiamento nei miei confronti. Perché? Si chiede Dania Mondini. Montanari voleva sistemare una persona a lui molto vicina. È arrivato l'ordine di condividere una stanza della redazione con un giornalista con numerosi problemi, non solo igienici. Mi sono rifiutata e mi sono trovata isolata, sono stata minacciata. L'atteggiamento dei miei superiori era volto al rispetto delle intenzioni di Montanari. Sono alcuni dei passaggi dell'interrogatorio in procura di Dania Mondini, volto di punta del TG1, dove racconta le pressioni che secondo l'accusa avrebbe subito tra maggio 2018 e novembre 2021 per lasciare l'incarico di conduttrice dell'edizione del TG del Mattino. Una testimonianza avvalorata da Sabrina Turco, vice direttrice. Contro di lei una campagna diffamatoria che ha coinvolto anche me. Perché? Perché per arrivare per affidare la conduzione a una persona vicina a Montanari. In un caso, come ha ricordato l'ex vice direttore Filippo Gaudenzi, la giornalista è stata ripresa per un lapsus, aver confuso la carica ricoperta da Matteo Salvini nel Conte 1, dicendo che fosse un viceministro anziché un vice premier. Per la procura, per via dell'errore, sarebbe stata minacciata di non condurre più il telegiornale. Parole quelle delle due giornaliste, Mondini e Turco, che hanno convinto gli inquirenti a chiedere il rinvio a giudizio per stalking di 6 giornalisti della catena di comando della rete. Montanari, appunto, l'ex direttore Giuseppe Carboni, i vice direttori Filippo Gaudenzi, Costanza Crescimbeni e poi Piero Damosso e Marco Betello. Nel capo di imputazione si fa riferimento a pressioni psicologiche e comportamenti vessatori. Sull'lapsus su Salvini, ad esempio, del 4 giugno 2018. Capita di sbagliare, ha detto Gaudenzi davanti al GUP, ma l'errore assume un carattere di gravità per via del momento storico. Salvini era un uomo forte del paese, Mondini lo definisce viceministro invece che vicepremier e ministro dell'interno. È una classificazione inferiore, va bene. E ancora, ho richiamato Mondini davanti a tutti dicendo di stare più attenta. Vede, giudici, altri giornalisti in presenza di errori sono stati sollevati dall'incarico. La Turco in un interrogatorio ha ricordato invece che Gaudenzi l'ha aggredita verbalmente, dandole in sostanza dell'incapace davanti a tutti, assumendo atteggiamenti minacciosi e intimidatori. Allora, 9.32, diamo un'occhiata alle cronache locali, alla cronaca di Roma. Lo facciamo a partire dalla cronaca di Roma del Messaggero. Incendi, i vigili senza mezzi. Alla Borghesiana l'ennesimo maxi rogo, il sindacato dei pompieri, mancano 150 autisti tra autobotti e veicoli speciali, e da oggi è allerta meteo per le piogge, almeno 60 al giorno, quasi i due terzi del totale, tanti gli interventi spalmati su un turno per incendi, disterpagli e vegetazione, a cui dall'inizio del mese i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma stanno facendo fronte con tenacia e determinazione. Intanto, secondo le stime del sindacato, mancano all'appello 150 operatori provvisti di patenti che abilitano alla guida dei mezzi speciali del 115, ed è quello che si sta verificando anche nel caso di Prati. Abbiamo segnalato da tempo la necessità che in quella sede tornasse operativa l'autoscala, si legge in una nota dei lavoratori, soprattutto dopo la morte di Ernesto Tafuri avvenuta pochi mesi addietro. Ebbene, l'autoscala è tornata, ma non ci sono autisti per poterla mettere in servizio. Sempre dalla cronaca di Roma del Messaggero, Deor, il comune tira dritto, contrari a mari a maglie troppo larghe, oggi in CDM la norma per regolarizzarli. In attesa di conoscere con esattezza il contenuto della legge delega del governo, il Campidoglio fa trapelare la sua volontà di andare dritto con le restrizioni previste ai Deor con il suo regolamento, con l'obiettivo di garantire decoro e ordine, soprattutto nel centro storico, dove durante il Covid sono proliferati tavolini e pedane utili a favorire una socialità all'aperto, ma a volte con invasioni di campo eccessive. E poi la rinascita delle palestre, via i lavori in 30 istituti, ad agosto partiranno i cantieri nelle prime 15 scuole. Ci dice poi il Messaggero, cronaca di Roma, che c'è stato un concerto a sorpresa di Mahmood a Fregene, che sul litorale romano, spiagge libere piene, caro ombrelloni, torna la moda dei fagottari, che insomma saremmo noi che andiamo nelle spiagge libere e ci portiamo l'ombrellone e da mangiare. E poi evadono dal carcere, caccia a tre minorenni, rocambolesche evasioni di tre detenuti minorenni ieri pomeriggio dal carcere dell'IPM, in realtà si chiama, di Casal del Marmo. I tre giovani, un quindicenne e due diciassettenni, si trovavano nel cortile a giocare a pallone con altri ragazzi quando all'improvviso è esplosa una rissa e niente, tre sono scappati. Buona libertà. Gli aggressori dei gay all'EUR, siamo pentiti, era una lite. Questo è un altro episodio, insomma, abbastanza indicativo del clima che si respira in questo paese, con un'aggressione violentissima ai danni di una coppia di ragazzi gay all'EUR, con una macchina che li ha affiancati, in quattro sono scesi e li hanno pestati, insomma i soliti cuor di leone. Sono stati identificati e si dicono pentiti, consapevoli e pentiti, e niente, sottolineano di non essere mai stati animati da intenti discriminatori o sentimenti omofobi, a precisarlo il legale dei quattro giovani. Peccato insomma che i due ragazzi sopravvissuti all'aggressione siano stati chiamati froci. E va bene, poi passiamo alla cronaca di Roma del Corriere della Sera. Estetisti e parrucchieri, 20.000 abusivi, importantissimo focus del Corriere, che va insomma a stanare i furbetti. La denuncia della Confederazione Nazionale degli Artigiani: a rischio la salute dei clienti, in città sono poco meno di 12.000 gli operatori del settore con regolare licenza, l'evasione fiscale. Poi broker, truffa imprenditori e funzionari del Viminale, aperte due inchieste, spariti investimenti da 30.000 a 300.000 euro. E poi Ferragosto, prezzi alle stelle negli alberghi sul litorale e vacanze salve per chi vola da Fiumicino, solo lievi ritardi in qualche partenza. Insomma, la cronaca di Roma in questa estate non ci sta regalando grandissime soddisfazioni. Quando sono le 9:37, ci fermiamo ancora un secondo e poi chiudiamo la rassegna stampa di oggi.
Trust me. Coucou, lala. La tête, les fesses et la moula. Elle a tout, elle a tout. Ça te fait le château et partout, guili guili. Coucou, lala. La tête, les fesses et la moula. Elle a tout, elle a tout. Ça te fait le château et partout, guili guili. Ses mains à terre, ses fesses, on les reste espiées en quatre. Ne lui dis pas comment faire, sa madame est indépendante. Sa position est basse, mais c'est elle, elle a la cote. Les mêmes posées sur le bas, et autour d'elle, tout le monde se tape. Oh là là, les cadres, les bandits dos en bas des blocs. Oh là là, sa wine est classique, elle a mis tout le monde d'accord. Oh là là, libérez-la, même dans les plus grandes vallées de mort. C'est Dieu qui l'envoie, on ouvre la bouche seulement pour dire merci. Follow me, c'est faire les mafies. Akitab, yala, oui, ah oui. C'est papa qui donne, on dit merci. Coucou, là là. La tête, les fesses et la moula.
E allora, quando sono le 9.42, io mi accingo a chiudere la rassegna stampa di oggi, lunedì 22 luglio. Solo prima appunto di chiudere vi comunico che oggi dalle 12 alle 14 ci sarà un presidio di fronte all'ospedale San Giovanni della campagna di boicottaggio contro Teva, azienda israeliana leader mondiale e in Italia dei farmaci generici, organizzata dal movimento BDS e da Sanitari per Gaza. Questo è per informare e sensibilizzare sia le persone che il personale medico sulla complicità di Teva nel genocidio palestinese e invitando chiaramente a boicottare i suoi prodotti. E detto questo, quando sono le 9.43, io vi saluto, vi invito a rimanere sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Purtroppo non ci sarà lo spazio comunicazioni questa mattina, ma insomma rimanete collegate, collegati al palinsesto di Radio Onda Rossa.